le stesse parole che chi presiede l'Eucaristia deve dire come saluto iniziale sono tratte proprio da queste introduzioni alle lettere dell'Apostolo Paolo, parlando di amore, di comunione, di grazia dello Spirito, sono proprio i saluti iniziali delle lettere paoline. E man mano che procediamo in questa breve lettera ai Filippesi, ci accorgiamo di quanto siano importanti queste parole per l'Apostolo, perché sono le linee di guida della comunità a cui egli scrive. E oggi ancora una volta la parola amore svetta su tutte e diventa il principio della consolazione. Tutti noi siamo persone bisognose continuamente di ricevere consolazioni. Oggi veniamo a sapere che l'amore è fonte di consolazione. Chiediamo questo, quindi questa sorgente che tutti può consolarci, e la chiediamo anche chiedendo perdono per ogni nostro contributo negativo all'edificazione dell'amore nella nostra vita, sia personale sia insieme.
Il sé iniziale mi pare molto bello perché fa capire che non si tratta semplicemente di un insegnamento né etico né neppure spirituale, ma è molto di più, cioè è la partecipazione di un'esperienza, e quindi anche fa pensare che ogni volta che l'Apostolo poi fa anche dei discorsi che sembrano anche più rivolti a un insegnamento o a delle disposizioni, eccetera, in realtà è sempre voler far entrare tutti in una grande, un grande incontro, sia reciproco che col Signore, insomma. E questo incontro in qualche modo far partecipare tutti a questo, insomma, da qui che sorge quindi ogni possibilità di comunione, e anche tutto quel discorso sull'unità ha qui la sua fonte, insomma.
Mi è sembrato interessante questa ricerca che Paolo fa in forma così retoricamente dubitativa dei segni della presenza di Cristo, degli effetti, diciamo, della comunione con Cristo nella comunità cristiana, in questa comunità che lui ha conosciuto, fondato, e che quindi non fa grandi imprese, ma è piena dei sentimenti di Cristo. Molto interessante questo voler cercare, voler vedere gli effetti in sentimenti interiori che hanno cambiato l'umanità di queste persone e che possono ancora di più approfondire il loro essere in Cristo, addirittura raggiungendo l'unità dei pensieri, dei sentimenti, che è la cosa che è vista come un apice di questa nuova umanità che sta crescendo in Cristo.
Anche oggi ritorna questa parola della gioia, che è proprio, se si fa l'analisi del periodo, è la frase principale che regge questi quattro versetti. Riempite la mia gioia. Il fatto appunto che questa gioia deve essere piena già al presente, no? Insomma, questo riempire, questo portare a pienezza, insomma, si penserebbe appunto verso, nel paradiso, ecco. Invece Paolo lo dice auspicandolo al presente, perlomeno in un futuro molto prossimo, ecco. Mi è venuto in mente il versetto del Vangelo di Giovanni, nel discorso di Gesù, nell'ultima cena, appunto, dove la gioia è molto difficile, no? Però dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia è piena. Quindi, insomma, lo dice anche Gesù, ecco. Quindi evidentemente proprio è fondamentale. Forse non è una cosa che ci immediata. Mi ricordo del titolo di un libro di Don Umberto, appunto, che si titolava La gioia del cristiano. Quindi credo che sia molto da ricordare, da tenere presente.
Mi è piaciuto molto il termine che nella traduzione italiana è reso con la parola umiltà, addirittura con tutta umiltà. Che sarebbe, se si vuole un po' scomporre la parola e guardarla così nel suo significato primitivo, la sapienza del tapino, o la sapienza della tapineria o della tapinezza. E mi ha molto preso questo, perché da una parte l'ho avvertito in modo singolare come la nota forte della presenza di Gesù nella nostra storia. È venuto a insegnarci la sapienza della tapineria, della piccolezza, della povertà, che è quella che suprema sapienza lo porta all'offerta della sua vita. E poi nel brano della lettera di Filippesi che oggi ci viene regalato, l'ho sentito proprio come importanza straordinaria del rapporto fra di noi. Per esempio, l'esperienza che anch'io sto facendo del mio degrado fisico, mentale, psicologico, per cui fra poco avrò bisogno addirittura di essere imboccato, e però appunto questo fascino straordinario della scelta che Gesù ha fatto, questa piccolezza assoluta, fino alla morte, e in ogni caso con tutto il suo cammino di passione, no? Sempre più piccolo, sempre più povero, alla fine crocifisso, quindi condannato della pena dell'infame e poi morto. E mi è sembrato bellissimo che questa parola oggi ci restituisse questa strada come quella che possiamo riscontrare, io almeno posso riscontrare in questo momento molto facilmente in me, e però con il rischio di tante reazioni sbagliate, insomma, no? Di rifiuto, di arrampicamento, di violenza persino, dei sentimenti. Invece il consiglio di dire: fatti prendere per mano da questa bellissima parola che poi oscilla tra umiliazione e umiltà, e quindi tra un dato reale della realtà della vita di ciascuno e di tutti e di come invece questo può diventare a motivo del Cristo la sapienza della croce e quindi la sapienza addirittura della salvezza, no? Quando un piccolo, un povero tra di noi ci dà questo segno, noi riceviamo una visita preziosissima del mistero di Dio per come si compie salvezza suprema per tutti nella persona di Gesù.
Naturalmente che non so di questi sentimenti parli viscere, quando uno sta qui con l'ite sente o solo i sentimenti, e viscere è poco, ti trovo dentro, camminare si fa fatica, quindi i sentimenti sembrano cose su cui iniziare, invece se uno pensa viscere, tocca, è proprio una cosa profonda, proprio nell'intimo, dentro noi. Ora, fare usare un po' i sentimenti sia modo ingrissare sul tema, quindi tutto il tema di stamattina è molto profondo, molto all'interno, molto della nostra midollo, con le nostre visce, quindi ho già ragione, questi discorsi che stanno cominciando più due, mi pare discorsi molto importanti, molto viscerali. Anche poi il testo stamattina di Matteo, capisco sta parlando il lievito, la loro dottrina, questo è un banale importante, perché la dottrina non è una cosa, uno legge, è proprio uno come imposta la sua struttura fisica, spirituale, proprio dal ventre.
Sì, è difficile pensare di riuscire un po' a mettere insieme tutte le cose molto interessanti che sono state dette, quindi come quasi sempre faccio aggiungo una mia osservazione, soprattutto stimolato da quel discorso sull'umiltà di cui parlava Giovanni prima, perché si tratta di capire. Prima qualcuno diceva, adesso non mi ricordo neanche chi, la gioia cristiana, si tratta di capire anche qual è l'umiltà cristiana. E cosa vuol dire essere umili? Allora, qui dice che essere umili vuol dire che ciascuno ritiene gli altri superiori a se stesso. Mi sono un po' domandato, ma cioè questo razionalmente non sta insieme, perché se io ritengo superiore a me Giovanni, lui però, per stare in quello che diceva il posto, deve ritenere superiore a lui me. Quindi uno dei due sbaglia, perché mi fanno stare insieme che lui è superiore a me e che io sono superiore a lui. Razionalmente questa cosa non c'è. E allora? E allora l'umiltà non è una questione razionale, parte da un'altra prospettiva. E qual è la prospettiva? Allora, in questo mi ha aiutato il testo evangelico, in cui il Signore, vabbè ci sono tante cose, un testo ricco, poi composto da varie parti, però e colpisce molto il discorso sul lievito dei farisei e dei sadducei. Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E la discussione procede fino alla fine in cui si dice, ma intendeva dire la dottrina dei farisei e dei sadducei. Gesù ci tiene molto a guardarsi perché i suoi si guardino dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Ora, qual è la dottrina dei farisei e dei sadducei? Nel Vangelo è abbastanza chiaro, ma poi adesso pensando a San Paolo è altrettanto chiaro, perché anche San Paolo ha questo problema, e anche nella lettera un pochino verrà fuori, già in parte è venuto fuori, ci sono degli avversari, così, degli anonimi avversari. Ma chi sono gli avversari di Paolo, considerando tutte le sue lettere? Sono esattamente gli stessi di Gesù, considerando tutti i Vangeli, cioè i farisei e i sadducei, cioè coloro che pensano che la cosa più importante nella vita sia ci si salva osservando le regole, osservando la legge. Questo è. La dottrina dei farisei e dei sadducei è questo. Ci salviamo osservando la legge. Gesù, e di seguito, San Paolo dice no, non è che ci si salva osservando le regole, ma siamo salvati da Gesù. Questo è. E allora, se le cose stanno così, allora io credo che si capisca anche questo irrazionale invito a considerare gli altri superiori a noi stessi. È per forza, perché se non ci si salva più noi con le nostre forze, ma possiamo solo attendere la salvezza da Dio, e gli altri sono evidentemente il segnale di questo, cioè il fatto che io da solo non mi salvo, quindi non può che venire dagli altri la mia salvezza. E quindi è vero che per me Giovanni è superiore, e che io dal suo punto di vista gli sono superiore, perché siamo ciascuno per l'altro il segno di Dio che ti salva. Ecco, allora l'umiltà cristiana è questa. Non è tanto un atteggiamento interiore o esteriore, così di uno che si mette sotto, non si sa ben perché, mortificando anche i doni che ha ricevuto o non accorgendosi dei difetti che hanno gli altri. Non è questo. È proprio l'impostazione generale del pensiero e dell'animo. Sono io che mi do la salvezza, oppure non può che venirmi dagli altri? Questo, secondo me, è la questione che Gesù dibatte sulla barca con i suoi discepoli, ma anche Paolo piano piano sta facendo venire fuori. Rivolgiamo le nostre preghiere alla bontà di Dio nostro Padre.
Concedi alla tua Chiesa, Signore, il dono della maternità e dell'accoglienza premurosa, così che tutti i più piccoli, i più bisognosi, gli abbandonati e gli esclusi si possano ritrovare in casa e in mezzo a fratelli. Preghiamo. Donaci per la grazia della parola che in questi giorni ci guida di essere saldi in un solo spirito, unanimi e concordi nella stessa carità. Preghiamo. Ti supplichiamo per tutti i popoli che si combattono, per le oppressioni e le violenze che dilagano, per il dolore e l'angoscia di tanti. Abbi misericordia e dona la tua pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per questa pandemia che ancora fa morire tante persone care, per il pianto che da tante parti sale a te, per l'impossibilità di uscirne da soli. A te ci rivolgiamo per essere consolati e per esserne tratti fuori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Alla Mamma Celeste affidiamo tutti quanti muoiono stanotte, perché oggi e stanotte, perché li accompagni da te alla tua misericordia e al tuo abbraccio. Ricordiamo ancora Mariella, i due preti, Don Eugenio e Don Aldemo, e la mamma Nazarettina di Agnes. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sei morti e desidero ricordare anche la mia mamma.